ho cercato e spero di aver trovato anche qualcosa di particolare sul versetto che mi è stato assegnato di Coelet. Io adesso ve lo leggo nella versione della 6 e poi farò un'analisi dettagliata su questo versetto, quindi questo frammento di Coelet. E ho scoperto che è un frammento però non insignificante, non marginale, e da questo si può risalire anche ad una visione più ampia, inserendolo in un contesto, una pericope particolare in cui Coelet rappresenta la giovinezza, e che poi, allargando lo sguardo, quindi facendo ulteriori zoomate, si scopre che è inserito in un dittico che chiude il libro di Coelet, in cui si rappresenta quella che all'esperienza risulta la maggiore contraddizione della vita, la contraddizione tra giovinezza e vecchiaia. Infatti il capitolo 12 abbiamo sentito la magistrale relazione di Mazzinghi sulla vecchiaia, ecco, è preceduto da questa immagine della giovinezza nella quale cade questo versetto, mi riferisco al versetto 11-10 che chiude il capitolo 11 e dice così: caccia la malinconia dal tuo cuore, si riferisce al giovane, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Level che abbiamo ricorrente di Coelet. Per capire questo versetto bisogna anzitutto collegarlo col suo gemello, perché c'è proprio un parallelismo, ecco, per cui da solo non regge. Bisogna mettere assieme il suo gemello. Il suo gemello è il versetto precedente, l'11:9, che è un versetto che ha molto tormentato prima i lettori, poi i traduttori e poi anche i rabbini. Dopo vi dirò il perché. Il versetto 11:9. Sta lieto, questa è la vecchia traduzione, c'è, adesso c'è, gioisci, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Allora, una prima cosa, senza scomodare gli interpreti, gli esegeti, che può rappresentare un problema, è questo. Come mai prima dice segui le vie del tuo cuore, quasi che questo cuore fosse tutto positivo, e dopo dice caccia via la malinconia? Allora vuol dire che in questo cuore c'è qualcosa anche che non va bene. Non è tutto oro quel che riluce, potrebbe sembrare, però ecco, qui c'è un problema di traduzione e di interpretazione. Per capire che cosa intende Coelet con questa rappresentazione positiva della giovinezza e come si combinano in parallelo questi due versetti, bisogna ritornare sull'espressione seguire le vie del tuo cuore, perché è una espressione che è apparsa scandalosa, che è in contraddizione con tutta una tradizione religiosa che contestava, che ha sempre contestato l'affidamento positivo alle inclinazioni del cuore. Ha sempre posto dei limiti, delle condizioni, tanto che nella versione dei 70 di questo versetto noi abbiamo una traccia di questa vecchia mentalità diffidente nei confronti della spontaneità del cuore, tanto che vengono introdotte delle aggiunte. E infatti ho messo in eretto un'aggiunta della 70 che dice: e segui, vai dietro alle strade del tuo cuore, amamos, cioè in maniera irreprensibile. Aggiunge questo avverbio, ma non è contenta di questo, la 70, e dopo mette: e me, non i desideri dei tuoi occhi. Inserisce un non. Se voi andate a cercare la versione della 70 che avete normalmente anche nei vostri apparecchi elettronici, queste cose non le trovate. Trovate perché? Perché questa è una versione particolare della 70, anche della 70 ci sono diverse, ci sono varianti. Adesso è uscito, cioè nel 2013, una edizione critica dei testi poetici del Primo Testamento, della 70, e nella versione critica, curata da Mazzinghi, si dice esplicitamente, Mazzinghi dice, riporta il testo tradizionale, che è quello senza queste aggiunte, ma nella traduzione in italiano reintroduce queste aggiunte, perché dice che sono presenti nella maggior parte dei testi, dei manoscritti della 70. E diciamo questa versione che cerca di moralizzare Coelet, questa versione risulta ancora presente nel testo della Chiesa greca ortodossa, che sapete mantiene come testo canonico la versione dei 70. Quindi già i primi redattori delle versioni della Bibbia si sono trovati a disagio nei confronti di questo versetto del Coelet. Ma il disagio è accentuato anche da qualcosa in più. Come dice Mazzinghi, questo versetto del Coelet è in contraddizione con un versetto biblico, in contraddizione evidentissima, Numeri 15:39. Non andrete vagando dietro il vostro cuore e i vostri occhi, seguendo i quali vi prostituirete. È chiaro che siamo posizioni, due punti di vista opposti. E questa contraddizione è sottolineata nel Talmud babilonese, che ci parla della discussione che c'è stata tra i rabbini sulla canonicità del Coelet. Proprio questa contraddizione è uno degli elementi su cui si è basata orientamento per escludere il Coelet dai testi canonici, sostenere che insomma Coelet non sporcava le mani, come dicevano loro i bambini, rabbini, non era un testo sacro. Dopo prevalsa l'altra opinione e Coelet è un testo canonico, riconosciuto canonico dai rabbini. Però c'è stata una discussione e l'obiezione proprio si basava su questo versetto, sul carattere scandaloso di questo versetto. Lo può confermare anche l'interpretazione di Rashi, che dice: è come se un saggio si rivolgesse ad uno schiavo oppure a un giovane e dicesse: pecca, pecca, in un solo momento tu hai fatto quello di cui ti pentirai per sempre. Abbiamo questo contrasto tra questo riconoscimento del carattere scandaloso di questo testo presso questi interpreti. Uno studioso, che è Michael Fox, che ha scritto un saggio intitolato Coelet and His Contradiction, rileva come questo versetto è il bersaglio polemico di Siracide 5.2, non tanto nella versione greca, ma nella versione ebraica. Nella tradizione Siracide è in greco, ma è stata scoperta nell'iniziale il Cairo gran parte del testo del Siracide in ebraico ed è anche pubblicato. E questo versetto di Siracide in ebraico dice: non andare dietro il tuo cuore e i tuoi occhi per arrivare a delizie cattive, peccaminose, cioè errate. Quindi Coelet, il testo del Siracide che è stato citato altre volte, abbiamo sentito nelle relazioni precedenti, ci sono stati molti che hanno fatto dei paralleli tra Coelet e Siracide, senza mettere in evidenza una caratteristica particolare del Siracide. Il Siracide tendenzialmente, non esclusivamente, ma tendenzialmente è su una posizione contrapposta, parzialmente diciamo contrapposta a Coelet. Ci sono molti passi delle Siracide che possono apparire come contrapposti, una polemica nei confronti di Coelet, e questo si spiega anche tenendo conto dei contesti socioculturali diversi in cui nascono le due opere. Non c'è una grande distanza, diciamo che Coelet è del terzo secolo, il Siracide del secondo secolo, però appartengono entrambi al contesto ellenistico. Però in Coelet c'è un rapporto più positivo nei confronti della cultura ellenistica, mentre in Siracide tendenzialmente c'è un tentativo di mediazione tra la cultura ellenistica e la cultura tradizionale, che viene chiamata tradizione teologica sadocita del sacerdozio che dominava in Israele. Prima di dare una mia traduzione o tentativo di traduzione di questo versetto, io volevo citarvi una serie di testi di Siracide in cui il bersaglio polemico sembra essere proprio questa rappresentazione di Coelet. Ad esempio Siracide 6.2: non ti abbandonare la tua passione, perché non ti strazzi come un toro furioso. Un cuore ostinato, siamo al 3.25 di Siracide, alla fine cadrà nel male. Chi ama il pericolo in esso si perderà. Un cuore ostinato, e ribadisce 3.26, sarà oppresso da affanni, il peccatore aggiungerà peccato a peccato. Tentativo di traduzione di questi versetti del Coelet. Nel versetto 9 si invita il giovane a seguire le vie del cuore e le visioni degli occhi. Per il quale, da quello che vi ho letto in Siracide, dove porta il cuore? Cosa sono queste vie del cuore? È chiaro che da quello che abbiamo visto in Siracide, che parla di passioni, si tratta della sessualità. Il versetto 23.6: sessualità e libidine non si impadroniscano di me, a desideri vergognosi non mi abbandonare. Il termine greco synousiasmos è il rapporto sessuale. Quindi queste sono le vie del cuore. Che cosa intende le visioni degli occhi? Qui c'è una citazione di Coelet che è molto forte, in versetto 31.13: Ricordati che l'occhio cattivo è un male. Che cosa è stato creato peggiore dell'occhio? È molto drastico Siracide su questo. Per questo lacrima in ogni circostanza. C'è un pericope, un capitolo di Siracide in cui si condanna colui che guarda avidamente i cibi nei banchetti. Le visioni degli occhi è qualcosa di molto concreto. Torniamo ai due versetti da cui siamo partiti, il 9 e il 10. Nel primo, allora, c'è questa corrispondenza tra il cuore e gli occhi. Nel secondo, invece che caccia la malinconia del tuo cuore, come se fosse qualcosa di negativo presente nel cuore, io preferirei tradurre: togli il contrasto al tuo cuore, lasciando l'ambiguità. Non è tanto evitare che il tuo cuore ospiti il contrasto, la rabbia, ma anche evitare di contrastare il cuore, che il cuore sia l'oggetto del contrasto. E poi ho messo: eleva di mezzo ogni malignità dagli organi del tuo corpo. L'ebraico ha la carne, che però in questo caso può essere una metonimia. Vedendolo in parallelo con il versetto precedente, potrei considerarlo un richiamo all'occhio, che non contiene più il male per Coele. Quindi una rappresentazione che, per esempio, per Castefani, nel suo saggio su Coelet con Mancuso, dice: qui c'è una visione ottimistica di Coelet sulla giovinezza. Coelet non ammonisce, ma invita a vedere solo il bene nella condizione del giovane. Questa interpretazione non mi convince tanto, come se fosse una cosa a sé, una scivolata verso l'edonismo di Coele. Penso che questo quadro positivo, quasi idilliaco, vi ricordo che Mazzinghi ci ha parlato della somiglianza con il Carpe Diem, con certe odi di Orazio sul Monte Soratte, con non disprezzare gli amori al fanciullo. Sì, c'è questo quadro positivo della giovinezza. Però è un quadro che va visto proprio a fianco di quello terribilmente negativo della vecchiaia. E guardate le corrispondenze. Questo occhio così vivo e affamato del giovane, c'è addirittura un testo di Siracide che dice che il giovane sereno è uno che ha un buon appetito. Questo occhio così vivo diventa un occhio spento nel vecchio. Si oscurano il sole e la luna, comincia ad avere problemi di vista. E il cuore, questo cuore così pulsante di vita che porta del bene al giovane che corre dietro i suoi amori, nel vecchio diventa un problema, tanto che il cappero non riesce più a funzionare. E ci ha spiegato Mazzinghi sulla funzione afrodisiaca che aveva il cappero nella società antica. Questo contrasto significa quello che, secondo me, è il cuore della teologia di Coelet. Godi il tempo che ti è dato e poi puoi anche soffrire al tempo della vecchiaia. Entrambi ti sono donati da Dio. C'è una dinamica della natura che ha i suoi tempi, i suoi ritmi, ed è regolata totalmente da Dio. L'uomo non può fare niente per interferire su questi ritmi della natura, secondo Coelet. Non può pensare che comportandosi in un certo modo acquisisca il diritto di ricevere come ricompensa da Dio una condizione felice. Questa posizione dei sostenitori della cosiddetta teologia della retribuzione, della teologia del patto, che Coelet rifiuta totalmente. E qui ci sono dei punti molto precisi. Nel giorno lieto, dice Coelet 7.11, sta allegro e nel giorno triste rifletti, Dio ha fatto tanto l'uno quanto l'altro, perché l'uomo non trovi nulla da incolparlo. Sulla terra si ha questa delusione, vi sono giusti ai quali tocca la sorte meritata dagli empi con le loro opere e vi sono empi ai quali tocca la sorte meritata dai giusti con le loro opere. Io dico che anche questa è vanità. Vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e l'empio, per il puro e l'impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre, per il buono e il malvagio, per chi giura e per chi teme di giurare. Non c'è più il riferimento al puro, all'impuro, per ottenere la felicità. Adesso non sto qui a riprendere la discussione che è stata fatta sulla teologia della retribuzione, casomai se qualcuno è interessato posso dare altre indicazioni, altri riferimenti. Volevo soltanto riprendere questo discorso di come può immaginare una felicità dell'uomo strettamente collegata alla transitorietà, al fatto che è una felicità fragile, inesorabilmente destinata alla caducità. Questa rappresentazione della felicità l'ho trovata in due autori, uno dell'Ottocento, l'altro del Novecento, che hanno frequentato in qualche modo il pensiero di Coelet. Riferisco a Søren Kierkegaard, che ha scritto testo straordinario commentando il discorso di Gesù sui gigli del campo e gli uccelli del cielo. Dice Kierkegaard: così il giglio e l'uccello sono maestri di gioia, tuttavia anche il giglio e l'uccello si portano dietro una pena, come tutta la natura si porta dentro una pena. Non sospira forse ogni creatura per la caducità cui è sottoposta contro la propria volontà? Tutto è sottoposto a caducità. La stella, per quanto sia salda nel cielo, sì, proprio la più salda, muterà il suo posto cadendo, e quella che mai ha mutato posizione muterà una volta posizione, precipitando nell'abisso, e l'intero mondo con tutto quello che c'è in esso sarà cambiato, come si cambia un abito liso, preda della caducità. E il giglio, anche se sfugge al destino di essere gettato nel forno, qui si riferisce a Luca, dovrà però appassire, non senza aver prima sofferto questo e quello. E l'uccello, anche se gli è concesso di morire di vecchiaia, dovrà prima o poi morire, separarsi da chi ama, non senza aver prima sofferto questo e quello. Oh, tutto è caducità e tutto diventerà prima o poi quel che è preda della caducità. Caducità, caducità, questo è il sospiro. Qui c'è un riferimento evidente a Coelet, tra l'altro il sospiro è scritto anche in corsivo. Perché essere sottoposto alla caducità vuol dire essere quel che il sospiro significa, essere rinchiuso, legato in prigione, e il contenuto del sospiro è caducità, caducità. Tuttavia, il giglio e l'uccello sono incondizionatamente gioiosi. E qui puoi ben vedere quanto sia vero quel che dice il Vangelo. Tu devi imparare la gioia del giglio del campo. Aggiungere anche Coelet, d'accordo. né puoi esulgere miglior maestro di chi, sebbene sopporti una pena così infinitamente profonda, è tuttavia incondizionatamente felice. È la gioia stessa. E qual è il segreto di questa gioia? Ma come riescono il giglio e l'uccello a compiere quel che sembra quasi un miracolo? Nella pena più profonda essere condizionalmente gioiosi, quando c'è un domani così spaventoso. Allora essere, vale a dire essere incondizionamente gioiosi oggi, come ci riescono? Ci riescono in modo chiarissimo e semplicissimo. Il giglio e l'uccello lo fanno sempre. Mettono da parte questo domani come se non ci fosse. Un'idea della felicità transitoria connessa alla volontà di Dio si trova in qualche modo anche in un testo di Benjamin, qui siamo un secolo dopo, siamo negli anni 20, un momento drammatico anche della storia. Dimentichiamo, Benjamin era un ebreo, morirà cercando di scappare, di fuggire alla persecuzione nazista. Dice in un testo cui sono state scritte delle biblioteche, che è il frammento teologico politico, dice: l'ordine del profano deve essere orientato sull'idea della felicità. La relazione di quest'ordine col messianismo è uno dei punti dottrinali essenziali della filosofia della storia, e precisamente esso condiziona una concezione mistica della storia, il cui problema si può presentare in un'immagine. Se una freccia indica lo scopo verso il quale opera la dinamis del profano e un'altra la direzione dell'intensità messianica, allora la ricerca della felicità dell'umanità libera diverge certamente da quella della direzione messianica. Ma come una forza, attraverso la sua traiettoria, può favorirne un'altra diretta in senso opposto, così anche l'ordine del profano può favorire l'avvento del regno messianico. Il profano non è dunque una categoria del regno, ma una categoria, vorrei sottolineare questa espressione di Benjamin, una categoria del suo più silenzioso approssimarsi. Poiché nella felicità ogni essere terrestre aspira al suo tramonto, ma solo nella felicità esso è destinato a trovarlo. Mentre l'immediata intensità messianica del cuore del singolo uomo interiore procede invece attraverso l'infelicità nel senso del dolore, alla restituzione ad integrum spirituale che conduce all'immortalità, ne corrisponde una mondana che porta all'eternità di un tramonto. È il ritmo di questa mondanità che eternamente trapassa, e trapassa nella sua totalità, non solo spaziale ma anche temporale, il ritmo della natura messianica e la felicità, perché la natura messianica, perché la natura è messianica per la sua eterna e totale caducità. Poi la conclusione politica a me non mi interessa. Volevo finire, ecco, cercando di contestualizzare un po' questi due testi del Siracide e del Coelete. Secondo l'interpretazione di Boccaccini, testi come Coelete, Giobbe e Giona sottolineano il dolore dell'esistenza sotto il governo di un Dio onnipotente ma imperscrutabile. Tutti e tre evidenziano la futilità di fondamenti religiosi e teologici quali la preghiera, il sacrificio, il pentimento, le buone opere. Abbiamo visto che non è solo il dolore ma anche il dono della felicità. Dolore e felicità fanno parte della realtà naturale che è governata da Dio in modo imperscrutabile, cui l'uomo non può fare altro che adattarsi. Il fatto di venire poi giudicato, che abbiamo trovato nel versetto 9, può essere interpretato anche in questo senso. Io trovo molto suggestiva questa interpretazione di Rabasi, poi ripresa anche da Mazzinghi. Si fa riferimento ad un'affermazione di un rabbino, poi ve la leggo direttamente, che dice: nel giudizio Dio ci chiederà conto anche delle cose belle, dei cibi belli che abbiamo visto e non abbiamo mangiato. C'è questa visione che mette in discussione la teologia tradizionale del patto, la morale tradizionale, e che è funzionale ad una vita ebraica non più separata da quella dei vicini ellenisti. Questo è l'aspetto che bisogna tenere presente per il riferimento al contesto storico in cui maturano queste opere. Con Siracide si ha una svolta. Famiglia più ricca che si trovava in Palestina, che era la famiglia dei Tobiadi, che erano benestanti, proprietari, terrieri e anche legati al potere ellenistico, al potere di Tolomei, questi cercano un compromesso di collegarsi alla dinastia sacerdotale dei Sadduciti. C'è un matrimonio e una soluzione di compromesso. Siracide cerca di trovare un compromesso tra la legge, recuperando il valore e l'importanza della legge e quindi della dottrina tradizionale, e salvando però parte di questa cultura sapienziale. Come finisce la storia? Finisce con la guerra civile del secondo secolo, i Maccabei, e la fine di quello che oggi viene definito dai studiosi il giudaismo ellenistico, condannato ad una inesorabile damnatio memoriae. Credo che sarebbe giunto il momento adesso per cercare di togliere questa damnatio memoriae.
Sì. Volevo sottolineare di nuovo quello che tu hai detto, che hai citato, insomma, Talmud, che nel giudizio, perché per me è stata una scoperta meravigliosa quando ce l'ha detto Mazzini,
sì.
In quella relazione, ho detto, questo è proprio bello, me lo voglio.
Sì.
Allora, che nel giudizio ci si chiederà conto non tanto dei peccati commessi, quanto dei beni donati che non abbiamo saputo sfruttare e godere. Adesso parola più, parola meno, mi pare che sia così. E mi sembra veramente bellissimo, ecco, portarcelo via verso la fine della lettura di Coelet. Per me è stata proprio una cosa davvero illuminante. La ripeto, la tua lettera può essere anche noiosa, ma sono una voce concorde.
Ve la leggo allora testualmente. Rabbi Ezechiah e Rabbi Cohen, nel nome di Rab. Nel futuro l'uomo sarà chiamato a rendere conto di se stesso per ogni cosa che il suo occhio ha visto e che egli non ha mangiato. È stato Rabasi, ecco, che l'ha tirato per la prima volta fuori, infatti poi Mazzinghi ha riconosciuto come merito di Rabasi.
La diversità o l'opposizione dei punti di vista tra Coelet e, diciamo, il resto della Bibbia, cioè basterebbe Siracide, e cioè segui il tuo cuore, e gli altri dicono non seguire il tuo cuore, è una opposizione risolta, risolvibile, o rimane semplicemente una di quelle antinomie caratteristiche del Coelet? Ovviamente questa è la mia domanda, ho la mia risposta.
Cioè, non ho capito però, no, la finale.
Una opposizione senza soluzione.
Ma per Coelet no, per Coelet non c'è problema, anzi Coelet dice che quelli che contraddicono questa posizione sono quelli che si illudono che la via d'uscita sia seguire la legge, siano i comandamenti, che ci sia un'indicazione precisa di Dio di come sbrogliarsi nella vita, quindi una disciplina della propria natura umana basata sulle indicazioni e le prescrizioni di ciò che è rivelato da Dio. Coelet questo lo contesta, è un'illusione. Ci potrebbe essere più pesanti, per Coelet questa è un'assurdità e quindi va completamente spazzata via tutto l'apparato religioso. Per Coelet.
Tra l'altro, quello che dicevo, certe domande che facevo che sembravano provocatorie, ecco, sul fatto, l'insistenza sul mangiare, ecco, di Coelet, eccetera, se ha a che fare con la Kasherut.
Certo! Era il tema predominante allora nell'impatto con l'ellenismo. Questi tabù relativi alla nutrizione, all'alimentazione erano l'elemento più, l'ostacolo maggiore del confronto della mescolanza con la cultura ellenistica. Certo, quello che tu dici è che io direi, al di là di questo di seguire il cuore o altro, la contraddizione fondamentale è tra una fede religiosa che cerca di costruirsi una propria identità in rapporto con un mondo globalizzato. Ed è un problema che abbiamo anche noi adesso. La globalizzazione, certo, mette in discussione tradizione religiosa. Il rischio è la totale secolarizzazione e l'azzeramento. Il fatto che un ebreo che vive secondo l'orientamento di Coelet apparentemente non ha niente di diverso da un gentile, ma ha la fede. Coelet sottolinea questo, è dono di Dio. Anche il godere non è una cosa che posso ottenere io direttamente, perché anzi ci sono molte circostanze in cui pur potendo godere mi va male, ma è perché Dio mi concede di godere dei beni del mondo. Ecco, quindi io trovo che questa contraddizione è effettivamente è un problema.
Fa tutto ciò che desideri, i tuoi occhi vagheggiano, ma tieni presente che riguardo tutte queste cose ti giudica il Dio. Ora, siccome non si può trattare di un giudizio dopo la morte, no, cioè tutto deve essere riferito alla vita, Quasacchi dice, quindi non resta che pensare che Coelet voglia intendere che riguardo a tutte queste cose c'è da fare i conti anche con un giudizio di Dio. L'averle o non averle dipende da lui. E questo è il mispat di Dio, cioè è il dono di Dio.
C'è questa parola, mispat, sì.
Ecco, e poi ancora, quando hai detto togli dal cuore la malinconia, vuol dire che c'è la malinconia nel cuore. Invece qua traduce tieni sgombro il tuo cuore, cioè sì, non permettere alla malinconia di entrare nel tuo cuore. Il concetto è diverso.
Caccia la malinconia è la versione della CEI.
Sì.
Io ho detto che non sono d'accordo, io ho proposto invece togli il contrasto al tuo cuore, ecco, questa è la mia versione, che è una cosa diversa, ecco, perché appunto se il cuore è positivo sono elementi negativi. Ecco.
Se posso dire riguardo alle istituzioni religiose o alla religiosità barca, nel 4 e nel 6 abbiamo visto, Coelet dice di togliere di mezzo il sentirti garantito. Quel che dice, no? Attraverso i sacrifici, attraverso i voti, no? Non fare voti. Chi giura lo sa quel che giura. Gli stolti parlano dentro al tempio e si riempiono di parole. Cioè, io credo che, considerando la situazione che tu hai ricordato, del periodo storico e dei contatti con mille altre forme di concezione della vita e della vita per la felicità, quello che dice quello è smontare chi si crede in quanto osservante garantito nel suo rapporto con Dio, perché il suo Dio resta misterioso, enigmatico, cioè è chiaro che tu l'abbia anche indicato. Poi io ho sofferto un po' del fatto che tu hai citato insieme Siracide e Coelho, perché ci sono 3-4 generazioni di distanza, però alla fine hai ricordato che Siracide fa parte di un momento in cui si tende a una rifondazione del rapporto tra, diciamo, sacerdoti e tempio. È ovvio anche che i testi sapienziali sono anche non solo molto diversificati, ma quando il tempio poi non ci sarà più, di nuovo si rilancia il problema di trasportare il rapporto con Dio fuori dal luogo dove Dio viene venerato, e allora nasce anche, diciamo, il rabbinismo, prendere la Torah, portarsela dietro e quindi rifondare una fedeltà più salda e rigorosa. Però toccano 4 secoli tutto questo, quindi lasciamoli anche accadere queste cose.
No, io dicevo appunto, siccome
sicuro quel che Coelho butta a monte è il sentirsi garantito in quanto, diremo noi, osservando. Però Dio gli dà una garanzia di amo
gli osservanti dei miei svolte, dei miei
sì.
Ecco, io
comunque sì, io ricordo bene l'ho usato per il corso di ebraico all'inizio 2 anni fa nella sinagoga di Casale Monferrato. La prima scritta quando si entra in sinagoga è il versetto di Coelho che dice: guarda i tuoi passi quando entri qui e non fare vuoti. E la citazione è Coelho. Quindi voglio dire, credo che ci sia spazio non solo dentro i canoni, ma dentro
Mi pare arrivato il momento, con tutto quello che è passato, di riabilitare in qualche modo questa componente, questa corrente del ebraismo ellenistico. Ovviamente oggi non ha avuto più eredi, però ecco, nella memoria, non celebrare Chanukah senza un po' di pudore. Ecco, questo. Mi ha molto colpito a Cavaldoli, i colloqui ebraico-cristiani, in cui era incaricato di presiedere alla preghiera per celebrare Chanukah, e lui ha premesso dicendo il suo disagio. Questo è un segnale molto, molto importante. Penso che anche noi cristiani un pochettino dovremmo pensarci su sta cosa, ecco, perché sì, i Maccabei sono così, per noi il canone nostro, riconosciuti, perfettamente assimilati, digeriti e via.
Chiudiamo. Grazie.